Siamo pronti sul ponte di comando di una qualche nave spaziale. Non possiamo dire che nave spaziale perché l'universo cambia di volta in volta, per parlare di Guerre Stellari. È il primo grande crossover di QWERTY.
Sì.
E infatti dietro ai microfoni, oltre a me che sono Claudio Serena, ci sono
Aldo Fresia,
Roberto De Luca,
Omar Serafini e Paolo Bianchi. Giustamente, Omar Serafini e Paolo Bianchi sono in collegamento telefonico con noi, per cui non ci vedono quando facciamo il giochino di darci gli attacchi.
Con l'olio, padre.
Per cui questo è una specie di gigantesco crossover che riunisce le forze di fantascientifica, quelle di Ricciotto e anche quelle di Fumble, in fondo.
Perché no? Abbiamo appena finito di giocare a Guerre Stellari.
Esatto.
Siamo freschi, freschi, freschi.
Anch'io ho giocato a Guerre Stellari l'altra sera.
Vedi? Ne sai tutte, ma non assieme a Fumble, però.
No, io ho un gruppo di Age of Empire separato. Che potrebbe fare un crossover anche con Fumble, però vediamo.
Con calma. Va bene, allora, l'argomento di oggi è ovviamente l'ultimo film di Star Wars, cioè Star Wars, Il risveglio della forza, che è l'esordio della nuova era di Guerre Stellari, da quando Walt Disney ha acquistato Lucasfilm e da quando ha affidato a J.J. Abrams il controllo della saga. J.J. Abrams, per quanto si è capito, farà un po' quello che ha fatto Lucas a suo tempo, cioè il coordinatore, non necessariamente regista né necessariamente sceneggiatore di tutti gli episodi che seguiranno.
Anzi,
in questo
ha già detto
caso
che non farà
il secondo dovrebbe essere quello di Looper, no?
Sì.
Sì.
In questo caso lui è regista e anche sceneggiatore insieme a Lawrence Kasdan, che è un veterano della saga perché ha scritto L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, e loro due insieme hanno lavorato a partire da una sceneggiatura precedente di Michael Arndt, non so se si pronuncia così, che è quello, per rimanere in ambito più o meno fantascienza, che ha fatto Oblivion e Hunger Games, La ragazza di fuoco. Però tutto ciò c'entra fino a un certo punto. La trama è... siamo a episodio 7, per cui nella curiosa numerazione di Guerre Stellari significa che siamo 30 anni dopo la caduta dell'Impero Galattico, cioè la fine del ritorno dello Jedi.
32 per la precisione.
Esatto.
32 anni.
In questo contesto sorge una nuova minaccia fascistoide, vabbè, ma questa è chiara.
Esatto. Da qui in poi e ascoltate a vostro rischio e pericolo.
Spoiler, esatto.
Tutto quello che ascoltate dopo questo momento sarà a vostro rischio e pericolo.
Poi cercheremo di non fare degli spoiler gratuiti come sempre, ma insomma, se per argomentare bisogna spoilerare,
non
si spoilerà.
No, è impossibile.
No, esatto, anche perché quelle due o tre cose sono così. Vabbè, insomma, in questo 32 anni dopo la fine del ritorno dello Jedi emerge una nuova minaccia che prende il nome di Primo Ordine, anch'essa servita al lato oscuro della forza e determinata a conquistare tutto, in particolare, se possibile, a cercare gli Skywalker. Ad affrontare questa nuova minaccia ci sono i vecchi membri della Resistenza all'Impero Galattico e una nuova generazione di eroi, che sono quelli che sostanzialmente prendono in mano le sorti della saga.
Diciamo che i ribelli sono la flotta della Repubblica, che c'è ancora ma non ha abbastanza navi, e difatti poi nelle scene alcune poi ne parleremo dopo, cioè, comunque
delle
la Repubblica c'è ancora,
flotta, esatto.
C'è la parte all'inizio, quella proprio del testo
molto
che scorre,
molto malandata, quanto capito.
Sì, sì,
molto
sì.
Malandata, però l'impero anche non è messo bene per niente, anzi difatti non si aspettano tutti questi danni dal First Order.
Bravo, ecco, adesso qui si spiega perché c'è la quota Fumble, perché non troverete nessun altro sulla Terra che ne sa di più su questo universo.
Anche sull'universo espanso io.
Claudio è totalmente mosso sull'universo espanso. Io mi sono fatto una cultura in questi 5 giorni, frequentando Reddit e forum.
Al posto di andare alle cene di famiglia,
esatto,
e aziendali.
Sono sopravvalutato a leggere quei post da 10.000 righe dove ci dice: ma il granello su Jakku,
esatto,
indica come nel quarto episodio.
Io non riesco a essere così preciso. Vabbè,
universo espanso che è stato cancellato, ma anche no.
Esatto,
è stato cancellato fino al nuovo ordine.
Allora,
esatto. Fino a che non gli fa comodo.
Fino allora, al nuovo ordine.
Alcune cose dell'universo espanso sono state riprese nel Risveglio della Forza e modificate un pochino. Altre non fanno ufficialmente parte del canon, però non fanno nemmeno non ufficialmente,
esatto,
parte del canon, e alcune sono state bellamente dimenticate apposta.
Che è una cosa molto comoda, perché loro dicono: ah, ma fa parte del canon questo, vedi?
E lì?
Ma questo no, abbiamo...
quest'altro no. Vabbè, allora,
ma siccome... galassia lontana lontana, probabilmente in un universo parallelo.
Esatto. Tra l'altro, ufficialmente adesso ci sono due universi paralleli di Guerre Stellari, ufficiale. Uno è quello di Legends, che è quello dove ci sono Knights of the Old Republic, i fumetti, l'universo espanso con i libri che andavano oltre il ritorno dello Jedi, e questo universo parallelo.
Ufficiale? Ufficializzato da Disney?
Sì, adesso l'altro universo è tutto quello che è Star Wars Legends. Tutta la roba che era prima si chiama Star Wars Legends.
Ok, ah. Sarebbe tutta la parte che hanno tolto dal canon, praticamente. Sì. Ma quindi, scusa, invece i prossimi, Rogue One, eccetera, sono in questo?
Sono in questo. E cosa interessante, c'è una controversia su Battlefront, perché fa ufficialmente parte del canon, ma alcuni... pistini si sono lamentati che...
Cos'è un pistino?
Uno che va a rompere i coglioni sui dettagli.
Ok.
Ce n'è tanto.
Si sono lamentati che non può fare parte del canon perché non può essere nella stessa timeline, perché su Hoth puoi usare Luke Skywalker con la tuta nera, che è solo alla fine dell'Impero colpisce ancora, no, del ritorno dello Jedi, e quindi non può essere su Hoth con quella tuta perché non è il momento giusto.
E non hanno fatto invece la cosa, appunto, i puntigliosi non l'hanno fatto sul fatto che Darth Vader, ci sono svariati che si picchiano con altri Darth Vader?
No, sono andati proprio sulla tuta di Luke Skywalker.
Ma Roberto e Claudio, per cui praticamente si ha una sorta adesso di fenomeno, diciamo, di parallelismo anche tipo Star Trek, per cui c'è l'universo, diciamo, fra virgolette, quello vecchio, per cui fino a Voyager, diciamo, e poi il nuovo universo rebuttato da
non proprio
JJ.
Non proprio
l'universo di JJ Abrams, lo chiameremo ora in poi, sia per tutte e due le saghe.
Non è la stessa cosa, perché in Star Trek è una cosa che c'è nell'universo di Star Trek, che ci sono due universi. Qui è solo una comodità per la Disney di andare a recuperare quello che vogliono quando vogliono.
Perché a un certo punto magari a un certo punto magari quella cosa lì di Legend ci sta tanto bene in questo che non è più di Legend, ma diventa di qua.
Per cui sono diventati praticamente due calderoni a cui attingere.
Esatto.
Sì,
nel grande mondo, nella grande cucina del marketing.
Sostanzialmente sì.
Anche perché ricordiamo, i fumetti sono della Marvel, che sono i campioni dei multiversi paralleli, quindi
esatto. Perché non li ferma nessuno.
No, una cosa che ho notato poi è che non ho visto fino adesso che nessuno ha citato il fatto che per la prima volta non esiste, non compare il numero del capitolo, esatto?
Non l'ho notato, però mi sembra
fare, secondo me.
Io non lo so, mi sono perso anche questa cosa, non so se l'avete visto, perché
te lo dico domenica,
perché l'anteprima mia è stata un po' complicata per miliardi di ragioni di sicurezza assurde, comprese la presenza di forze dell'ordine col giubbotto antiproiettili. Mi sono un attimo preoccupato.
Del primo ordine,
Alba ha dovuto vedere tutto il film bendato, sai, come quando si mettono la mano.
Però narra la leggenda che alla fine della famosa scritta che scorre ci siano 4 puntini di sospensione e non 3, che è un errore grammaticale. Però ahimè, in quel momento stavo ancora litigando perché sembrava che non avessi consegnato il telefono, ma io avevo consegnato il telefono.
Vi prendevano tutto?
Non c'era, sì assolutamente sì. Non c'era modo che registrasse alcunché. Ma
io, leggendo interviste con gli attori, ho letto appunto che per 3 mesi non hanno potuto dire neanche ai parenti.
Eh no, certo, ma stai scherzando.
Ma non sul film, proprio qualunque cosa avrebbero fatto nel film.
Chiaro.
Disney probabilmente aveva messo la famiglia in una buca.
Sì veramente c'era Darth Topolino.
Del resto stavano per lanciare quello che nelle loro intenzioni deve procurargli almeno 1 miliardo di incassi nelle sale e almeno 2 miliardi di merchandising.
Però si sono comportati bene, perché il grosso spoiler del film non è stato, io non l'ho visto spoilerato.
No, quello no. Adesso non anticipiamolo per non sapere niente. Beh, torniamo a
Bomba.
Ci sono
state anche una serie di sorprese rispetto alle locandine che sono uscite, diciamo così.
Sì, quello è vero.
Gli occhiolini di JJ
ci avevano menato per il naso per un po' di
famosi occhiolini. Vabbè, questo allora ormai l'avrete capito, se avete letto, chi ci ascolta, qualche recensione l'avete anche letto. Questo, se vogliamo riassumere all'osso, non è tanto episodio 7 quanto il remake reboot di episodio 4 con pezzettini anche del 6 e del 5
e qualcosina di nuovo.
È un reboot che è fatto assolutamente in modo consapevole e coerente all'interno delle sue coordinate, per cui da questo punto di vista JJ ha portato a casa il lavoro in modo eccellente. È un reboot che però sposta, a mio modo di vedere, il film da una parte diversa. Io lo dicevo prima che iniziassimo a registrare, adesso lo racconto anche a Omar e a Paolo che non ci stavano ascoltando. Perché secondo me questa è la chiave centrale per capire non necessariamente come la vecchia trilogia originale, quella che nasce nel 77, e questo film siano uno superiore all'altro, che è discorso che mi interessa relativamente poco, quanto piuttosto capire come sono delle cose differenti che potenzialmente, ma lo vedremo negli anni a seguire, porteranno a esiti diversi. Allora io faccio l'esempio delle due scene che si svolgono nel 1977, nel primo Guerre Stellari, e oggi, nel 2015, all'interno di un bar.
Ok.
Nel 1977 Luke entra nel bar dove incontrerà Han Solo, e ciò che noi vediamo come spettatori attraverso lo sguardo di Luke è un mondo molto affascinante, perché ci sono numerose razze aliene, c'è un fermento vivace e vitale che Luke non conosce, perché possiamo se dire è un campagnolo.
Se hai visto quello del 77, poi c'è un uomo lupo e non il tizio che fuma la pipa che è stato aggiunto dopo.
Vabbè, ma gli aggiunti non... Però la cosa interessante è che questo mondo è affascinante, sì, ma anche potenzialmente pericoloso. Luke lo sa, e noi spettatori con lui lo sappiamo, bisogna muoversi in modo cauto all'interno di questo universo. Se ci spostiamo nel 2015, Rey e Finn, cioè le due nuove leve del mondo di Guerre Stellari, entrano in un bar, questa volta insieme a Han Solo, perché i parallelismi sono infiniti, poi magari ci soffermiamo dopo. Sì. Qui Rey troverà, tra l'altro, vabbè, no, non lo dico perché
abbiamo detto spoiler,
inutile. Vabbè, ma non è utile. Quello che mi interessa sottolineare è che questo bar è vissuto da Rey e da Finn, e di conseguenza è vissuta da noi che siamo lì attraverso i loro occhi, in modo completamente diverso da come Luke viveva al bar del 1977. Sono disinvolti, sono sicuri.
Anche perché conoscono la padrona?
Non solo conoscono la padrona, ma apparentemente non sono sorpresi. Non sono sorpresi da tutte queste razze che in qualche modo conoscono. È credibile da parte di Rey, soprattutto
di Rey, sì, di Finn un po' meno.
Di Finn un po' meno, però. E soprattutto non sono in alcun modo minacciati. Questa cosa, secondo me, segna la differenza sostanziale fra il lavoro originale di George Lucas e il reboot capitanato da J.J. Abrams, e cioè. Secondo me la trilogia originale, mettiamo fra parentesi la trilogia sequel che è un mezzo disastro, ma
e che anche questo nuovo episodio fa finta che non
che
sia
fa
esiste.
Finta che non ci sia, esatto.
Almeno nella traduzione italiana.
Io sì. Posso dirlo, ho sperato in un piccolo cameo di una lapide con scritto Jar Jar da qualche parte, ma non anche l'ho trovato.
Io avrei voluto vederlo morire, vabbè, ma questo non c'entra niente. In ogni
guarda
caso,
Droid Tales per vederlo
esatto.
morire.
Più che di
cosa,
una volta.
Che cosa succede? Che la prima trilogia originale, quella che inizia nel 77, è, se vogliamo ridurla all'osso, molto figlia del grande romanzo d'avventura, dove il mondo da esplorare determina i limiti delle nostre possibilità di essere umani. Il reboot è figlio dell'epica western applicata alla fantascienza. Vedi quello che succede in Interstellar, anche vedi quello che succede anche in The Martian, cioè l'universo narrativo da esplorare offre luoghi per l'inevitabile affermazione degli esseri umani, non offre limiti ma offre spazi per affermarsi. Se ci sono pericoli nell'epica western, esistono solo per distinguere gli eroi che superano i pericoli da quelli che eroi non sono, che non li superano. Ma la cosa diversa nell'epoca del grande romanzo d'avventura è che gli eroi con i pericoli devono farci conti, e i pericoli comunque determinano i loro limiti. Vedi, se vogliamo, un film di quel che adesso è in sala, non Moby Dick, ma insomma il racconto che ha originato Moby Dick. Moby Dick è questa cosa qua, se vogliamo. Cioè, il primo Guerre Stellari è Moby Dick. Il nuovo Guerre Stellari è il western. All'interno di questa cosa non può che cambiare anche, a mio modo di vedere, e cambia in modo coerente, perché io non ho nulla da dire a J.J. Abrams, il concetto di forza. Perché nel 1977 la forza è qualcosa che ti pone dei limiti, perché intraprendere le vie della forza significa anche essere soggetto alla seduzione del lato oscuro, e di conseguenza in qualche misura tu non sei di fronte ad una facile affermazione, perché sei quello più figo, più forte, sei l'eroe. In qualche modo sei costretto a riconoscere dei limiti, perché ti troverai tentato. La forza del 2015 è qualcosa che in misura, in certo modo, non ha questa dicotomia interna. Tu sei del lato oscuro o sei del lato luminoso, è stabilito in sceneggiatura, e il fatto di, soprattutto nel caso di Rey, il fatto di, ad esempio, essere sconvolta dalla rabbia, cosa che il vecchio Luke esponeva al lato oscuro, nel caso di Rey non è più così. C'è un momento, senza andare negli spoiler, in cui la nostra protagonista è obiettivamente in preda alla rabbia perché vede una cosa che non vorrebbe vedere e rimane sconvolta, ma questa cosa non fa sì che il suo avversario possa dire: ecco, lo senti il lato oscuro, cedi, è più figo, più forte, guarda che roba.
Anche perché il suo avversario però non è Darth Vader.
Aspetta,
no, certo. È un po' preda anche lui di
non solo, ci sono altre cose da canon da dire su questa cosa della forza, e che sono: uno, Luke era mezzo addestrato all'uso della forza, lei assolutamente non sa da che parte girarsi.
Forse.
L'unica cosa che riesce più o meno a fare è convincere lo Stormtrooper, che tra l'altro è Daniel Craig,
liberarlo. Lui ha smentito, però.
A liberare. E però lei utilizza la forza con più facilità, perché quel convincimento è, se noi guardiamo la trilogia originale, il raggiungimento di un Jedi già in parte.
Però tutto questo, allora, bisogna fare una sola considerazione.
Secondo me.
Voglio dire solo una cosa, perché rientra in tutto questo. Bisogna considerare che questo film è nato come trilogia e non come l'altro, che non sapevano se ne avrebbero fatto un altro. Quindi questo, ci saranno sicuramente tante più cose che verranno spiegate dopo.
È tutto già scritto, quindi.
È già una trilogia. La teoria stupida di, in realtà, anche lei si è addestrata con Kylo Ren e gli hanno cancellato la memoria, non si potrà sapere mai fino a che non ci saranno gli altri.
In realtà è molto tirata per le unghie questa, perché nelle immagini che vedi della sua infanzia, le viene abbandonata su Jakku quando aveva 6 anni.
Ma si vedono prima i cavalieri di Ren che cercano di attaccarla e lui la salva.
Questi sono giorni e giorni di Ren.
Strane, quantomeno.
Però comunque le viene abbandonata molto.
Sì, ma ci sono. Ma infatti lei è piccola.
Allora,
ma i Jedi si iniziano ad allenare dai 3 anni.
Mi lasci finire il mio discorso di prima? Grazie. Allora, non solo lei non è perlomeno addestrata fino a quanto si era addestrato Luke, che quindi già era più addentro alle questioni della forza e quindi più vicino alla tentazione del lato oscuro. Mm-hmm. Perché
da
era.
Quale Luke? Pre-Yoda o dopo?
Dopo.
Okay. Dopo Yoda.
Vabbè, no, dopo Yoda allora si era addestratissimo lui.
Pre Yoda l'unica cosa che fa è spostare il missile un filo con,
beh no, fa anche il coso con la palletta.
Post Yoda devo dire che comunque Luke è oggetto di tentazioni, ricordiamoci.
Pre Yoda la cosa più forte che fa, dicendo nella forza, è quando si allena con la sferetta,
che è una roba inutile.
Fallo tu.
No, allora non lo sto dicendo, esatto. Anche Han Solo si dice che abbia la forza e che sia fortunato per quello. Non è questo il punto è che Luke è già più vicino alla tentazione perché è più addestrato senza avere d'altra parte l'addestramento completo di un cavaliere Jedi, perché Yoda muore prima.
Mm-hmm. Chiaro.
L'altra cosa è che il cattivo che c'è lì non è l'imperatore, perché ricordiamoci che è l'imperatore che continua a dire a Luke: cedi al lato oscuro, certo. Sì, uccidilo. E non è nemmeno Darth Vader, che già comunque è più sega.
No, lui lo vuole portare all'imperatore perché poi ci pensa lui.
Esatto.
Però già Darth Vader è più addestrato nel lato oscuro di quanto sia Kylo Ren, che si è addestrato da solo più o meno.
Kylo Ren all'età di Anakin nei primi.
Si è addestrato da solo, non si capisce.
Sì, non completamente da solo, perché sicuramente quell'orribile roba in CGI che hanno messo.
Il maestro oscuro dice che il suo addestramento deve essere completato, sì. Che però poi può dire tutto.
Non sappiamo niente. Quanto si è addestrato con Luke, magari 2 mesi. Chi lo
esatto.
Sa.
L'altra cosa è appunto che il Kylo Ren ha già ceduto al lato oscuro mentre veniva addestrato. Lei è stata portata via o in quel momento, è sicuramente, chiaro. Non prima, in quel momento, ed è stata tenuta lontana dal lato oscuro. L'ultima cosa è che quando lei combatte, lei non usa la forza per combattere. Lei agita la spada, un po' meglio perché...
Sì, anche perché da quello che risulta lei è un Anakin dei nostri tempi,
non
cioè è super potente.
Lo stile che usa Rey durante il combattimento, mi sembrava molto simile allo stile che usava l'imperatore in episodio 3. Adesso sai che ci sono anche i maniaci dello stile di spada laser.
Sì, certo. Sì. Il fatto è che lei è chiaro che sia che è stata addestrata, sia che non è stata addestrata, qualsiasi delle ci sono, lei è una tipo Anakin, cioè lei per essere una che usa la forza già di base è fortissima. Ha un potenziale sicuramente superiore a tanti altri. E in più, per aggiungere a quello che hai detto tu, Luke inizia la sua avventura che gli massacrano gli zii. A lei che gli è successo in realtà? L'hanno portata via dal pianeta di merda, scusate il francesismo.
Il pianeta di scarica.
Però, quindi in realtà che lato oscuro deve avere?
Però attenzione, perché nuovamente torno all'ora bomba, l'universo di Luke Skywalker è quello dove ti massacrano gli zii. L'universo di Rey è quello dove
viene abbandonata da
piccola. Hai trovato un robottino, andiamo in giro.
Che bello, magari incontro Han Solo. Cioè è un universo esatto. Potenzialmente molto meno pericoloso.
L'unica criticità che ha lei di l'unica reticenza che ha lei di andarsene è: ma se tornano a trovarmi? Fine.
È risolto poi il problema.
Quella di Luke è: mi stanno cercando, mi vogliono ammazzare come i miei zii.
Vero, però comunque lei non è che parta da questa situazione rosea.
No, rosea non lo è.
Tutto bello e carino. Lei vive come schiava.
No, però lei è contenta in realtà di andarsene a questo punto.
Ci credo che è contenta di andarsene. Però pur avendo quella cosa che non voglio andarmene, e vabbè.
È chiaro che non ha ancora avuto il suo incontro, secondo me, quello grosso con il lato oscuro. Ce l'avrà, ma non l'ha ancora avuto.
Ultima cosa, Luke, dopo che ha iniziato ad addestrarsi e dopo che è morto Yoda, inizia a usare volontariamente il lato oscuro. Quindi è ancora più facile per lui cedere o rischiare di cedere al lato oscuro. Lei non sa nemmeno che cosa sia.
Questo è vero.
Quindi anche quando si incazza, lei non si incazza nel modo in cui si incazzerebbe Luke, perché non è addestrata a pensare a quel modo alla forza.
Difatti nel momento in cui si incazza cerca di tranquillizzarsi, perché dice così combatto meglio.
Sì, sì, per carità, questo è argomento scivoloso, perché giustamente dobbiamo capire dove ci porteranno i film a seguire, ed è innegabile che il vero grossissimo centro narrativo della vicenda, che è Kylo Ren, rimane molto da sistemare.
Io non ho capito perché tanta gente ce l'ha con Kylo Ren. Secondo me è il personaggio più riuscito di tutto il film.
No, adesso, dai. Il paragone è quello con Darth Vader.
No, non deve essere farlo. Quello, è una cosa nuova. Non è Darth Vader. Darth Vader inizia che è tutto buono e poi passa al lato oscuro. Questo inizia che era già stronzetto da piccolo. Probabilmente.
Però non probabilmente.
Probabilmente, però da quello che ti fanno capire è che Darth Vader, quando si arrabbiava, a parte che Kylo Ren non se lo fila a nessuno, perché tutti gli ordini che dà non se li fila a nessuno. Addirittura ci sono due Stormtrooper che quando li chiama si girano e se ne vanno.
Obiettivamente, avere uno psicolabile come super cattivo ti è sembrata una mossa azzeccata?
Perché
cioè,
non è il super cattivo, non è il super cattivo di questo film, sarà il super cattivo degli altri.
No, però questo invece io l'ho trovato una cosa interessante, perché... E lui non è tanto uno psicolabile, lui è un immaturo, è un bambinetto, e agisce da bambino, è capriccioso, e questa cosa è comunque, mi pare, coerente, però dobbiamo vedere veramente come prosegue, nel senso che io ho visto questo trattamento della forza, che non significa renderla inutile, ma significa portarla in un luogo differente. E allora qui il problema è, ad esempio, di Kylo Ren, ma è veramente il personaggio che poi sarà, io mi auguro, al centro di episodio 2, no, di episodio 8, mettiamo 2.
Secondo me sarà il cattivone, cattivone.
Perché la questione qui grossissima è che sembra essere, però veramente siamo nell'ipotesi, più una questione d'età che una questione di addestramento.
Anche, sì, sicuramente, cioè, tu hai, carattere.
Esatto, tu hai un potere, hai un potere fra virgolette, ti scopri mutante come gli X-Men, il tuo problema è quanto sei maturo come persona per usare questo potere. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, che è cosa diversa dalla forza di un tempo, che invece era quella cosa mistica che poteva...
La magia.
Sì, che era magia, che dava al Jedi la possanza, e che in qualche misura però era una cosa più complessa da maneggiare. Nel senso che nell'universo degli X-Men, adesso ma veramente andando giù un tanto al chilo, il problema era che tu ti scoprivi con un potere. Non tanto utilizzare quel potere era il problema. Eventualmente con che maturità lo utilizzavi, ma il potere in sé era quello. Questa forza del 2015 mi sembra più simile a un superpotere da supereroe, fra virgolette, nel senso che non è difficile da padroneggiare in sé. Il padroneggiarlo è un problema di tuo addestramento eventuale, che però chissà che addestramento è, lo vedremo nei prossimi episodi.
Ma... Anche perché vorrei ricordare che lui ferma un blaster come prima scena, quindi vuol dire che
non è una robetta da poco conto,
che lo tiene bloccato per 10 minuti.
Esatto. Sì, esatto.
Non è il primo cretino, però caratterialmente come Anakin usa la forza per spostare la mela verso Padme. CGI è orribile,
però
vabbè, parava anche i laser in episodio 5.
Sì. Cioè era forte, lui magari è più forte, però il fatto, i suoi tantrum che tira con la spada spaccando tutto, secondo me sono fatti apposta per indicare che è un ragazzino immaturo, combattuto fino a che non succede quello che succede, e secondo me adesso inizia ad essere sempre meno combattuto.
Io non l'ho apprezzato tantissimo, non l'ho letta così. Però
l'ho apprezzato, secondo me noi italiani l'abbiamo apprezzato di meno per il doppiatore.
Aia.
Che è stata una scelta terribile, perché Adam Driver ha questo vocione abbastanza profondo baritonale e gli hanno messo la vocetta da quindicenne.
È stata la combo, perché secondo me è voluto l'effetto di mi tolgo l'elmo, sono un ragazzino sbarbato che assomiglia a Piton. mentre non, era, non era voluta poi la voce da ragazzetto.
No, anche perché se senti la voce di Adam Driver anche nei trailer di Guerre Stellari
è profonda,
è bella profonda, cosa, ti fa sì. tutta un'altra impressione. Noi abbiamo la visione di Kylo Ren sbilanciata da questa cosa.
È brutto, sì. perché il doppiaggio italiano di solito è anche abbastanza buono.
Era.
Sì. Era.
Era.
E comunque vorrei giusto dire una cosa solo per Kylo Ren e tutta la sua sbarbatezza. Vorrei ricordare che lui è il figlio di Anne. Quindi
cioè, minimo... a proposito di spoiler, quindi vabbè, la butti lì, va bene.
Lo dice nei primi 5 minuti del film.
Va bene.
Primi 5 minuti del film.
Beh, già quando si vede
no, nei primi 5 minuti stanno ancora scorrendo le scritte.
Però la prima volta che la seconda volta che vedi Kylo Ren è davanti alla maschera di Darth Vader e gli dice finirò quello che hai iniziato tu. No,
no, no.
No, certo.
Non è che possa andare tanto.
E comunque è il figlio di Han Solo, qualcosa magari di Han Solo ce l'avrà.
E aggiungo
sicuramente non ha preso la bellezza dal papà e dalla mamma.
No.
No. La cosa molto interessante di tutto questo discorso che stiamo facendo è che in realtà questa cosa di Kylo Ren leggermente diversa, ma è ripresa dall'universo espanso.
Esatto, Jason Solo, no?
Jason Solo. Che adesso sì. qua il nome di Kylo Ren è Ben, che in realtà era il figlio di Luke Skywalker nell'universo espanso. Hanno voluto mischiare un po' le cose per confonderci. Però Jason Solo faceva esattamente questa cosa, passava al lato oscuro e andava contro tutti e tutto, uccideva i suoi compagni.
E attenzione, se non mi ricordo male, nell'universo espanso aveva una sorella gemella che invece restava col lato...
Aveva una sorella gemella.
Ma lì è la shakerata di JJ che non può non fare, no?
Ma lì, come dicevo a loro prima, cioè sono i vari occhiolini, come nel trailer che riprende la frase «La forza scorre potente nella mia famiglia». Qua sono tutti occhiolini che finché ce lo fanno vedere non possiamo
compresa
dire.
Compresa la palla di addestramento di Luke Skywalker che è ancora sul Millennium Falcon.
È ancora sul Millennium Falcon.
Esatto. Sì, ci sono una quantità. Il fan della saga, della trilogia storica si diverte un sacco. Perché ci sono mille oggetti, mille cose e ci sono anche delle belle ricontestualizzazioni. Perché ad esempio era polemica relativamente recente la action figure di Jabba con il sì. costumino e noi in fondo
l'hanno bannato, no, poi la Disney da
non lo so se l'ha bannato, ma nel bar in cui entrano i nostri due protagonisti assieme a Han Solo c'è una situazione che richiama un po', solo che non è più di schiavitù e più di complicità sessuale, esatto, sì, ma sì, la situazione sì. è quella. E allora tu da vecchio fan li riconosci tutti questi giochini.
Esatto.
E ti diverti molto perché per fortuna sono tutti fanservice, una quantità impressionante, però non sono strutturali all'andamento di una singola scena o di una sequenza, per cui non bloccano l'andamento della storia. E allora tu li vedi, li riconosci, ti diverti, non li vedi, non li riconosci, chi se ne frega, la vicenda va avanti.
Come la padrona del bar, praticamente, io mi sono chiesto per un buon 10 minuti, ma è della stessa razza di Yoda o no?
Visto che ha migliaia di anni, forse sì.
È un po' Aldo
non si capisce no perché poi gli ho contato le dita ne aveva più di tre
vedi
quindi io una cosa
però aspetta no che c'era Omar che voleva intervenire
no per cui Aldo è un po' come dire come tutta la odierna produzione Disney no che si può vedere a due livelli strizza l'occhio ai grandi fra virgolette per cui con hype strizzate d'occhio eccetera eccetera a vari contesti e poi però strizza l'occhio anche al piccolino in questo caso al fan nuovo con praticamente cercando di coinvolgerlo, giusto? Ma
se posso rispondere io, secondo me questo è un prodotto pensato più per le nuove leve che non per i vecchi fan. Io l'ho inteso così.
Io sono del parere opposto invece, solo per il fatto che usano massicciamente personaggi che non sono di questa trilogia ma sono di quella vecchia.
Sì,
allora, e Han Solo è
tu metti un bambino di 10 anni davanti al film del 77, pensi di avere la stessa carica emotiva e lo stesso risultato, tra virgolette?
Guarda, non posso parlare su questo, chiedo altri, perché mio nipote ha visto i primi tre, è impazzito, il suo preferito è L'Impero colpisce ancora.
Prendi i decenni, diciamo... non con parenti nerd diciamo okay.
Allora, ti posso fare un esempio io mio nipote vedendo la trilogia originale il primo cioè il 4 l'ha retto il quinto l'ha retto così il sesto si è addormentato.
Beh, anche molti di noi hanno fatto questa cosa, soprattutto durante la battaglia degli Ewok. Però...
Io l'ho inteso in generale come più rivolto alle generazioni nuove che non alle generazioni
possibile. Passate.
Poi, per carità, le strizzate d'occhio c'erano e sono state gradite allora, un po' troppe. Per
che abbia sicuramente voluto fare una cosa che piacesse alle nuove generazioni è indubitabile. Basta guardare le battaglie con gli X-Wing che sono delle scene di Battlefront pure e semplici,
sì, con anche dei momenti, se vogliamo, un po' eccessivi.
Su questa cosa io dico che invece mi ha fatto tantissimo piacere i combattimenti con le spade laser, a differenza dei saltelli agili e scattanti, sì, della mia trilogia,
che quello lì secondo me sono meno atletici,
no, qua si gonfiano di legnate, come sì, giusto che sia.
Allora, esatto,
che lui abbia fatto questo film per le nuove generazioni quindi è in dubbio, però allo stesso tempo al 50% pari pari, sì, è fatto per i vecchi fan.
Sì.
E per la precisione i vecchi vecchi fan, non quelli medio vecchi a cui è piaciuto episodio 1, 2 e 3, e ce ne sono, lo so, perché l'altro giorno ho letto qualcuno su un gruppo su Facebook che diceva: oh, sono molto deluso da episodio 7 perché mancano tutte le parti politiche di episodio 1 e 2 e 3. E ho detto:
ma quella fortuna, è la parte peggiore.
Per fortuna, perché facevano cagare.
Esatto. Io qui lo dico, a me il secondo e il terzo non mi hanno fatto così schifo. Come dicono tutti, secondo me andrebbe cancellata tutta la trilogia, ma il secondo e il terzo,
guarda,
non sono
io approfitto
malissimo
di questa uscita per tirare in ballo un altro argomento che secondo me è interessante e che parte da un pezzo che ha scritto Roberto Recchioni, poi quando faremo le note a questa puntata mettiamo questo pezzo, e che dice questa cosa qua sostanzialmente, e l'ho trovato uno spunto interessante. J.J. Abrams si trovava di fronte ad un compito difficilissimo, cioè riuscire a far stare in piedi un progetto così ambizioso come quello del rilancio di Guerre Stellari, tirando dentro nuovi fan che sono quelli che comunque dovranno tenere botta per gli anni a seguire e senza scontentare i vecchi. Lavoro
mostruoso. E la cosa che ti fa capire che c'è riuscito è che, appunto, frequentando forum e tutto quanto, c'è un sacco di gente che spara a zero su tutto, sulle minime cose, ma stiamo su un 50 e 50.
Che buono, perché se nei forum dove ci sono quelli, esatto, che sparano a zero, se 50 e 50 è un successo clamoroso.
È una cosa, esatto, clamorosa. Però neanche, boh, non lo so, un film della Madonna, adesso non mi viene in mente, uno dei film più belli della storia ha avuto probabilmente sui forum 50 e 50.
Però qui si apre un discorso che secondo me è interessante, nel senso che Abrams aveva un compito immane davanti, però per certi versi si è comportato da grande artigiano.
Esatto,
la riassumo molto la questione di Recchioni, cioè lui ha fatto un lavoro di riorganizzazione della nostalgia, non ha inventato un mondo. Recchioni dice: George Lucas, con tutti i limiti che aveva, si comportava da creatore del proprio mondo. Prendiamo la seconda trilogia, dice Recchioni, che non salvo, perché lui lo dice, cioè fa cagare. Però, ad esempio, e leggo stralci dal pezzo che ho sotto mano, episodio 1, sì, è un brutto film, siamo tutti d'accordo, però ci sono i droidi da combattimento, la città sottomarina, mostri mai visti prima, il triello finale, molto epico.
Mostri mai visti prima non è una cosa positiva, e poi quando parleremo, no, però, del nuovo film...
Però, aspetta, episodio 2, dice, brutto film, ok, però... Ci fa volare per le strade di Coruscant, sotto la pioggia di Camino, il mondo dove piove sempre. C'è il combattimento tra Obi-Wan e Jango Fett, poi vediamo Yoda che per la prima volta utilizza la spada laser. Ci sono invenzioni visive, c'è un aggiungere all'universo. Episodio 3, combattimento spaziale in apertura, la scena al teatro dell'opera con le medusone, il combattimento tra Anakin e Obi-Wan in mezzo alla lava... girato da Spielberg, mette lui fra parentesi Recchioni, questa è una cosa che non sapevo.
Io avrei detto Michael Bay, però.
Però la questione è, ok, è vero, Lucas è colpevole di aver fatto una seconda trilogia che è terrificante, in particolare di aver inventato Jar Jar Binks, però nel suo tentava di portare avanti un discorso d'autore col rischio di scontentare i fan, perché questo fai quando inventi cose nuove. Abrams ha fatto il grande artigiano, in questo caso il grande che ci è riuscito, non come con Star Trek, cioè non ha corso il rischio, o meglio correva il rischio se
su
sbagliava
piccole parti l'ha corso.
Cioè avesse sbagliato, come dire, l'amalgama, sì, quello era il suo rischio, ma non ha corso il rischio di inventarsi qualcosa di davvero nuovo. E in questo bisogna dire che io ho trovato lo spunto di Recchioni interessante, non per salvare una seconda trilogia che è insalvabile, ma per inquadrare che cosa sta facendo, se a mio modo di vedere il nuovo Star Trek è figlio di questo nuovo approccio western alla fantascienza, mettiamolo così, Star Wars, scusami.
Che poi si offendono le persone.
Esatto.
si offendono anche per molto meno.
No, se questo Star Wars è figlio di questa nuova fantascienza western che va adesso in questo momento, è anche figlio di una produzione industriale cinematografica che tende a non correre rischi.
Forse magari non possiamo, secondo me, ancora dirlo al 100% perché bisogna vedere.
Però,
gli
no,
altri.
Certo.
Magari
sì,
questo,
esatto,
è stato quello,
solo vediamo.
Il punto fondamentale è questo: lui è un ottimo artigiano, ha rimesso in pista la cosa.
Esatto, magari questo è solo l'amo per far abboccare noi fessi fanboy. E poi
vediamo cosa
lancerà.
Succede. No?
Io non, credo, non ho visto un brutto film, però questa cosa qua un po' non gliela perdono. Non ha voluto rischiare, probabilmente aveva dei paletti grossi come una casa da, sì, da Disney, e ha detto: tu devi rimettere nei binari una cosa che ci deve dare un sacco di soldi, deve essere il nostro cash cow per i prossimi 10 anni. Non puoi sbagliare, non puoi azzardarti di mettere una cosa tua e di mandare tutto in vacca.
E del resto Disney ha speso 7 miliardi per accostare Lucasfilm, per cui ha bisogno di rientrare
nel... no sicuramente, però appunto, anche è stato un artigiano, io non glielo perdonato.
C'è rientrato solo con le spade laser sto Natale, secondo me. Allora, io glielo,
è l'unica cosa veramente
Arcadia
che non gli perdono del film, io di non aver messo praticamente,
io da fan
usato,
io da fan di vecchissima data, perché credo sia la prima saga a cui io mi sia mai affezionato in vita mia, sono contento di questa cosa, che lui non abbia aggiunto niente. Perché dopo gli ultimi 3 film in cui era stata aggiunta la roba sbagliata, volevo il mio comfort film.
Mi ricordo.
Vuoi stare nella comfort zone?
Volevo il mio comfort film. Poi, in episodio 8 e 9 ci possono aggiungere quello che vogliono. Intanto abbiamo risettato il tono, anche perché quella, la cosa che mi è piaciuta in assoluto di più di questo film è che esteticamente è esattamente la vecchia trilogia. È tu vero. Guardi i corridoi della Starkiller e dici: è la morte nera.
Sì, sì.
Uno a uno, è esteticamente quella roba lì. E la scena più bella in assoluto: Kylo Ren e Han Solo sul ponte con la luce del sole che entra e questo campo lunghissimo su questa
però
torre.
Però tu, che sei un grosso fan di Star Wars e anche un grosso fan di Robo Chicken,
sì,
nel momento in cui hai visto la passerella sapevi esattamente come andava a finire,
chiaramente.
Beh, e ti sei immaginato sotto il tizio, quello che pulisce,
chiaramente, sì,
con il caccoso che cade di sotto. Ok,
infatti adesso aspetto il nuovo episodio di Robo Chicken su Guerre Stellari.
L'ho capito, cioè so anche che alcune persone come te, Claudio, giustamente si aspettavano: voglio la mia bolla, voglio il mio Star Wars, voglio tornare negli anni 80, ok, però insomma sì, è stata un'operazione che
ti aggiungo il rischio anche, è sicuro che poteva prenderne
ti aggiungo anche un'altra cosa, il problema è che su internet qualunque cosa tu faccia tanto qualcuno non va bene.
Vabbè, ma quello sicuro.
Oggi mi è capitata di vedere questa immagine che era estremamente vera e c'era sopra il poster di Guerre Stellari con scritto: ah, che delusione, perché avete cambiato, avete rifatto il film uguale identico e non avete aggiunto niente, e sotto uno screenshot di Ghostbusters quello nuovo che uscirà con scritto: ah, che schifo, perché avete cambiato tutto e non avete fatto lo stesso film.
Certo,
ora tra le due, allora a questo punto
ma c'è anche il 50-50. Esatto. Che no, tanto per internet è un risultato mostruoso.
Nel caso del risveglio della forza, il fatto di essere stati conservativi ha comunque portato a casa un film che è riuscito a rimediare al grosso problema precedente, cioè esatto, un'intera trilogia sbagliata. È però innegabile che, ma qui stiamo parlando di mega produzioni che costano milioni di dollari, è innegabile che Hollywood, quando arrivano i milioni di dollari, non è più capace come un tempo di puntare sull'originalità, ma questo non lo scopriamo adesso. Le grandi cose chiaro, originali dagli Stati Uniti ormai le trovi sulle serie TV,
anche il Ritorno dello Jedi
o Indy.
Esatto. Il Ritorno dello Jedi è episodio 4 di nuovo lo stesso,
sì, però secondo
appena prima di vedere episodio 7 hanno passato il trailer del remake di Point Break.
Esatto,
io Point Break, quello che mi aspettavo
ma no, non può essere Point Break, ho detto, è il remake di Point Break, quanto sì, ci sì, scommetti Point Break.
Esce anche Independence Day 2 l'anno prossimo, sì, cioè,
quello non è un remake però è un sequel,
no, ma sequel, però viviamo in un mondo che va sul sicuro da questo
il
punto
trailer di
vista.
Point Break era rifatto scena per scena dal film vecchio tra l'altro, quindi
esatto.
E comunque la cosa che doveva fare questo film, secondo me, che per me è chiaramente sempre per me, era darmi un'annusata del vecchio e buttare le basi per i nuovi personaggi. E secondo me i personaggi sono tutti riuscitissimi. Paolo, ma che non concorda su Kylo, ma secondo me sono Finn, Rey, Kylo e
BB-8
e Poe.
Poe Dameron
secondo me Dameron.
Poe Dameron è quel personaggio
Apocalisse in qualche...
è un personaggio che in realtà doveva morire all'inizio e poi gli hanno l'hanno detto oggi, hanno aggiunto l'hanno rimesso in gioco alla fine perché gli era stato simpatico l'attore,
però adesso sarà un protagonista
sì,
secondo
e
me.
Quella è una caduta, adesso questo è un piccolo spoiler,
buon attore
che sia un ottimo attore sì, però quello è uno dei momenti in cui tu dici, ma allora metti insieme una sceneggiatura calibrata al centesimo, dove riesci a tirare dentro il vecchio, lo riorganizzi in nuovo, e poi fai questa roba qua terribile.
In realtà, se guardi bene, anche questo è fare un occhiolino alla vecchia trilogia, in cui Han Solo salta fuori all'ultimo inaspettatamente.
No, non tanto questo, cioè la scena più o meno è questa, e questo è un piccolo spoiler, però a un certo punto arrivano i buoni, mettiamola così, c'è un combattimento in corso, arrivano i buoni e c'è il nostro coprotagonista, cioè Finn.
Che è il personaggio migliore del film, che è scappato
insieme a Poe Dameron in precedenza.
In secondo teoria è Force Sensitive, ma quello ne parleremo.
Ma sono un po' tutti Force Sensitive.
Esatto, però
ma aspetta. Aspetta, la butto solo lì ed è, ed è una discendente di Windu.
Ah, caspita. Vabbè, allora, il problema è che cosa succede? Succede che il personaggio, i Finn e Poe vengono, si conoscono quando scappano insieme da una situazione. Dopodiché Finn crede che Poe sia morto e per tutto il film lui va avanti convinto che Poe sia morto, lo dice anche al povero robotino, è morto e il robotino può fare la sua scenetta. Benissimo, dopodiché arriva la scena in cui Poe ritorna, ma il problema è che uno, Finn, è a terra che sta scappando dai fulminatori laser, l'altro, Poe, è in volo che sta guidando. Che cosa succede? Che uno a caso dei piloti sull'X-Wing fa una manovra particolarmente figa e lì Poe dice, è lui! È il migliore del mondo, Ale, che è una...
Finn lo dice?
Sì.
Perché è Force Sensitive.
No, però...
L'ha percepito.
Sì, però la forza sensitiva non può giustificare la sceneggiatura traballante, perché il problema è che non c'era modo per lui di riconoscere quel personaggio. A parte che è un...
E gli auricolari degli Avengers lo
scendiamo. Da sborone, quella lì. Però il problema è che bastava... Poi finisco. Bastava in sceneggiatura. Uno dice, ok, lui deve tornare. Bastava in sceneggiatura inserire che... Durante la fuga iniziale, dove si conoscono Poe e Finn, Poe compie una manovra particolarmente spericolata, impossibile che soltanto lui, perché è il migliore della flotta, e questo salva il culo ai due, così che quando Finn lo rivede a terra compiere quella manovra lì in volo, lo può riconoscere. Aspetta. In sceneggiatura hai sistemato il problema. Se fai così senza questa cosa è, oh mio Dio, adesso cosa dobbiamo fare?
Ma devi altre 70 volte.
Alzerò però un dubbio. Siamo sicuri che nella versione originale dicesse quella battuta?
Ah, caspita, c'è anche questa cosa.
Perché non è detto che lui dicesse la battuta in modo da dire: ah, quello è il miglior pilota della galassia, o fosse tipo una cosa: quello è un gran pilota.
Sì, ma magari,
però
magari
lui dice: è lo chiamo per nome.
No, dice solo: è il miglior pilota della galassia. Quindi io su quella battuta lì aspetto di vedere l'originale.
Perché sai mai che ci abbiano tirato la fregatura? È vero.
Vediamo.
Aldo, una domanda. Allora, mi ricollego a quello che diceva prima Paolo del discorso che evidentemente in questo giro il franchise Disney ha messo dei grossi paletti a JJ onde evitare che scardinasse completamente la vicenda. Secondo te, invece, non c'è anche un discorso proprio di JJ che questa volta, viste le critiche, e qua lo so che mi tirerò dietro gli strali per l'ennesima volta dei fan di Star Trek.
No, ma sti cazzi dei fan di Star Trek. Sì, appunto. Scusate, sono anch'io un fan di Star Trek.
No, comunque praticamente il 50% del fandom di Star Trek, quello serio, odia JJ perché ha praticamente massacrato e macellato la saga. A questo punto... pensi che abbia fatto tesoro di queste critiche non tanto costruttive ma più che altro minacciose?
Non lo so, io credo che in realtà, però è un'ipotesi, bisognerebbe poter intervistare JJ e soprattutto bisognerebbe che lui rispondesse a questa domanda. Credo che l'errore sia stato originariamente affidargli Star Trek, ma non perché in quel momento non era in grado di, adesso fatta la tara delle critiche è stato più capace, ma perché secondo me lui... Mentre ha capito qual era in fondo uno dei cuori pulsanti grossissimi di Guerre Stellari, che è la questione della grande avventura, poi la declini in un modo o nell'altro, però è il concetto, lui non ha capito, a mio modo di vedere, che il grande cuore pulsante di Star Trek è la questione politica, perché è vero che tu vai a fare un viaggio di esplorazione quinquennale, bla 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 bla, ma il confronto con l'altro non è mai un altro che determina i tuoi limiti o un altro che conquisti stile western, è un altro che tu devi comprendere e col quale devi trovare un modo progressista di andare d'accordo.
Ma questo è semplicemente, cioè lui l'ha sempre detto che a lui Star Trek non è mai piaciuto, non ha mai guardato Star Trek ed era un fan di Guerre Stellari, quindi è facile che abbia capito qual era il core di Guerre Stellari e non quello di Star Trek.
Però così facendo sostanzialmente lui non ha saputo dare a Star Trek un nuovo slancio. Ha fatto un action con l'astronave Enterprise, però
beh, ha fatto quello che è un bellissimo film di fantascienza che, guarda caso, i personaggi e l'astronave si chiamava come Star Trek, ecco.
Ma infatti il problema è che se l'avessero chiamato in qualunque altro modo, con l'astronave che si chiamava in un altro modo, non ci sarebbe stata nessuna discussione.
Esatto.
Ecco, a proposito, faccio un pop-up, così diciamo esulando dal mainstream della puntata. Avete visto il trailer del nuovo Star Trek?
Del film o della serie TV?
No, del film.
No, io non l'ho ancora visto, so che ha lasciato perplessi, ma non l'ho ancora visto.
Io non ho visto neanche, ho visto tutte le serie, ma non ho mai visto un film di Star Trek.
Io mi sono passati i primi 5 secondi di trailer in cui diceva dai, il regista di Fast and Furious, ho detto.
Se manco avesse detto... No.
O i drift con l'Enterprise.
Però Justin Lin l'action movie lo fa bene, cioè è in linea con col nuovo Star Trek, che non ha niente a che fare col cuore pulsante di Star Trek, ma è un action movie.
Ecco, comunque anche lì ovviamente i nostri amici di quel club che comincia con la S e finisce con Ick, per intenderci, anche lì hanno ovviamente detto grande film, grande capolavoro, non vediamo l'ora che esca. Ma poi io sempre più perplesso, scusate il pop-up.
E invece no, questo era un grande film, secondo me, chiaramente.
No, ma parli, Roberto, parli
Star Wars.
Tornando un attimo a Star Wars, abbiamo solo lievemente accennato a Finn. Secondo me uno dei personaggi più riusciti è stato proprio lui.
Solo una cosa mi fa sorgere un dubbio. Che se, adesso lasciando a parte le teorie, è Force Sensitive, non è Force Sensitive, è il figlio, il nipote, il cugino.
Che ve le fate voi.
Esatto.
Sono
state fatte da centinaia e centinaia di persone.
Ma le conosci tutte tu nella tua testa.
Ma sono scritte nero su bianco su forum di dubbia reputazione. E mi sembra strano che se non spiegano in una maniera un po' più elaborata tutto il suo dramma e dell'uscita degli Stormtrooper, uno che viene preso in età, probabilmente quando dice lui da bambino, e portato a addestrare in quel modo, io non me lo immagino così che fa le battute, me lo immagino tipo un Unsullied di Game of Thrones, cioè uno che...
Un robot.
Esatto, Marine. Me lo immagino che... me lo sarei immaginato che... salutasse ogni due secondi tipo sì signore.
Bisogna vedere com'è stato il suo addestramento, anche perché a un certo punto Phasma, che è un altro personaggio buttato via purtroppo, come Boba Fett nella vecchia trilogia,
la capitana degli Stormtrooper,
Gwendolyn Christie, ciao gigantessa,
ma che tanto tornerà nei prossimi, sì, mica è morta.
Esatto.
E proprio lei mi pare che dica gli abbiamo resettato, non siamo riusciti a resettargli la memoria. Per cui probabilmente è una cosa che succede spesso.
E però lui è l'unico nella storia.
Lui è l'unico nella storia, adesso vedremo il perché. Chiaro. Però anche se è stato preso fin da piccolo, ma è stato addestrato, che cazzo ne so.
Lui dice che lavorava nei servizi. Poi non so se era una battuta o veramente.
Lì non si sa.
Lui dice,
però secondo me... No, aspetta, facciamo finire Claudio, perché sennò...
Finché non sappiamo qual Chiaro, è stato il suo addestramento e se... anche quanto bambino è stato preso, quanto è stato un addestramento da lavaggio del cervello, che però poi...
Beh, negli altri è più o meno lavaggio del cervello, negli altri Stormtrooper. Cosa differenzia lui? Il caso?
Può essere, può essere la forza il caso?
È per
Ma
quello.
È impossibile è parlare quello. Con voi, perché siete troppo dei complottisti della forza.
No, quella era la spiegazione che la gente si è giustificata. Certo. Questa cosa dicendo, probabilmente lui non è... un Force Sensitive a livello di Luke, Anakin e compagnia bella, ma a livello di, perché ci sono teorie e anche abbastanza provate che Han Solo sia in parte Force Sensitive. Però
teorie teorie nate da un sorrisetto che fa Obi-Wan in episodio 4.
Non
Beh,
solo.
Certo, perché sennò non c'è gusto.
La teoria è nata da lì e poi ci hanno lavorato.
Io in realtà la butterei più in cacciara, nel senso che qui in barba alle possibili corrispondenze narrative in futuro, io ho come l'impressione che qui ci sia un piccolo difetto del film, cioè... Siccome episodio 7 è in fondo un gran rimestare quello che è stato episodio 4, 5, 6, Nell'originale trilogia Harrison Ford era il personaggio che garantiva il tocco umoristico e guascone. Qui loro hanno voluto trasferire il tocco umoristico a Guasconi, esatto, in un altro personaggio, però siccome sono probabilmente degli autori più di grana grossa, quel tocco umoristico a Guasconi è diventato più comico demenziale.
Infatti è quello
fino
il mio,
a stonare.
Il mio dubbio, esatto.
È però che... io non so se è un problema di giustificazione, cioè, probabilmente qui è semplicemente che non hanno tenuto bene sotto controllo la situazione, perché c'è quel momento in cui lui incontra la vecchia capitanessa e le rinfaccia cose che è al limite... Non dico di Animal House, però è veramente un altro film. Siamo in zona demenziale, sì, duro.
È quello che mi fa dire, o è stato scritto, è stata un po' sopravvalutata quanto sia stato fatto bene quello script, perché non sento questa cosa io. Cioè non mi sembrava coerente, e quindi poi da lì nascono tutte le teorie che verranno poi probabilmente smentite dicendo no, l'abbiamo voluto mettere perché ci serviva la macchietta,
sì,
comica.
Però è anche vero che un sacco di cinema mainstream di produzione molto costosa è ormai ha adottato un andamento strutturale dove spessissime volte quando c'è una situazione di tensione fai in modo di stemperare, sì, la tensione, sì, con la battuta, con l'uscita comica, sì, per cui è figlio di un modo di fare cinema che per oggi va per la maggiore, che lui, sì, sia quello che aiuta a stemperare la tensione comica è un dato abbastanza di fatto nel film. Il problema è che non riescano a gestirlo, potrebbe avere varie ragioni: la sceneggiatura non è stata scritta benissimo, oppure sul set lui e Abrams non sono riusciti a lavorare bene il personaggio,
o magari manca anche un po' di backstory del personaggio, perché appunto messa così io me lo sarei aspettato proprio un tizio militare che...
E cioè, magari aveva... per lui il ricondizionamento dei militari non ha funzionato perché sotto è un cazzone, per cui non riesce.
O perché li poteri meswindu.
Nel lato cazzone della forza.
Esatto. Però sì, lì quello è un po' forzatino. Io mi ricordo il primissimo trailer, quando distesa, desertica, e lui compare.
Sì.
E io ho sempre detto, ma troppo che mi sembra balle spaziale. Non riuscivo, sì, a uscire,
vero, quando
da
si guarda
roba
intorno.
Non,
sì,
abbiamo trovato un cazzo.
una cosa così. E per certi versi questa roba gli è rimasta attaccata addosso. Lui in qualche modo è ogni tanto un attimo calcato.
E questa è anche la cosa che mi dà un po' fastidio, perché ci sono queste, come dicevi tu, scritture a grana grossa, che non, come hai detto prima, non ci sono solo qui, ma ci sono anche nella scena che hai detto tu della manovra. Bastava poco far vedere che la manovra era fatta in quel modo. E secondo, certo, me c'è anche nella scena in cui lei si libera.
Ray. Ah, sì.
Perché Ray.
Lì, secondo me, bastava poco, perché mi sembra troppo facile come utilizzi.
Forse sono i ritmi leggermente diversi rispetto a quelli del 77, che forzano un po' la trama in accelerazione e si perdono.
Come ha fatto l'esempio Aldo della manovra, io in quella scena mi sarei aspettato lo Stone Trooper che andava lì, le dava uno schiaffo dicendo ma che dici, stai zitta. E allora lei lì si incazzava un po' e riusciva a usarlo. Potrebbe. Bastava pochissimo, secondo me aveva un po' più senso la scena.
Però avrebbe usato il lato oscuro e non andava
bene. Però invece, quanto è, per dire che a volte è altalenante questo film, anche se sono altalenanti, piccoli altalenanti.
Sì, stiamo
però
facendo proprio i puntigliosi.
Quanto invece è più riuscito il momento in cui Kylo Ren si rende conto che lei è in grado di resistere all'indagine mentale.
Quella è una scena fatta bene. Ci sono stati due momenti in cui io mi stavo alzando dalla sedia e non l'ho fatto, perché sennò quelli dietro probabilmente mi picchiavano. Uno è quando lei gli incolla la spada.
Sì.
E lì proprio mi stavo alzando facendo uh! E l'altro è quando alla fine, chi sapete voi, si toglie il cappuccio.
Ah, beh,
e io,
certo,
anche lì mi sono alzato facendo quei due momenti secondo me valevano tutto.
Io devo
film
dire, se non l'avessero utilizzato nella campagna promozionale, ma sarebbe stato difficile non utilizzarlo, cioè l'ingresso in scena di Chewie e di Han Solo, visto in sala dopo un tot di minuti, così l'hai visto, rivisto in mille salse, però prova a immaginarlo senza saperlo, cioè, sì, sarebbe stata una roba da ola di più.
Beh, c'è stata lo stesso dove sono andato io.
Sì, però è una ola del tipo, già lo sapevamo che c'era, era questo il punto.
Sarebbe stato strappamutande proprio.
Sì, sì, gente che lanciava le cose contro lo schermo.
Gente che lanciava.
E comunque, adesso però non so, spoiler non l'abbiamo detto, lo spoiler grosso non lo vogliamo
l'hai
dire.
L'hai già detto, mi sa, lo spoiler grosso.
No, sì, era no, abbiamo solo detto, sappiamo come sarebbe andata a finire.
Ah, ok.
Però non l'abbiamo proprio detto.
Non lo vogliamo dire questo spoiler grosso.
No, diciamolo. Se è funzionale al discorso che vuoi fare, io non so cosa vuoi dire.
È un altro parallelismo, secondo me.
Sì, beh, però sì, certo. Vabbè, te vediamo più avanti, magari.
Sì.
Più avanti, quanto vuoi andare avanti? Siamo qui da un'ora ormai.
Vabbè, magari, ecco, per, se mi concedete, per avviarci magari anche verso la parte un po' finale di questa nostra chiacchierata, Rogue One ce l'aspettiamo per l'anno prossimo? Io dalle prime cose che ho visto mi sembra un tono leggermente diverso ancora.
Allora, Rogue One sarà un'altra cosa ancora, perché secondo me qua è interessante pensare ai giochi di ruolo che sono usciti.
Però spieghiamo
per
che cos'è Rogue One per chi
sì,
non sa.
Adesso ci arrivo. Esatto.
Ho davanti il manuale di Force and Destiny.
Rogue One sarà il film di guerriglia urbana di Guerre Stellari. Quindi un tipo di film di fantascienza che non ha niente a che vedere con l'epica di Episodio 7 o della vecchia vecchia trilogia. Sarà più un film di guerra.
Dove parlare anche sui piani della morte nera, no?
Un esperimento, se vogliamo.
Esatto. E lì secondo me possono, visto che non hanno nessuno da tenersi buono, lì possono secondo me fare quel cacchio che gli pare.
Per cui, Roberto, cosa sarà il lato sporco della forza?
Sì, il lato sporchissimo della forza. È anche possibile che non ci sia nessuno che usa la forza.
È molto probabile che se c'è qualcuno che usa la forza sia una roba quasi inconscia.
Come quando ci giochiamo noi.
Esatto. E appunto, dicevo, è interessante pensare ai giochi che sono usciti, proprio perché secondo me i prossimi film si occupano più o meno delle diverse sfaccettature che questi giochi hanno voluto tirar fuori. Perché i giochi che sono usciti nel seguente ordine. Edge of the Empire, che si occupa di contrabbandieri, gente che vive all'orlo della galassia,
l'orlo esterno di cui parlano anche in questo film,
che è sostanzialmente la parte western da samurai di Akira Kurosawa, quella roba lì. Poi è uscito Age of Rebellion, che è la roba invece da Rogue One, quindi la guerriglia, i piloti,
i sabotatori,
i ribelli, la resistenza, esattamente quella roba lì. E poi è uscito Force and Destiny, che è Duels of the Fate, Jedi contro Sith, forza contro
picchia,
forza,
picchia, spada laser, poteri.
Spada laser mica tanto comunque.
Come no?
Ti io sono di usarla comunque con parsimonia anche in Force and Destiny, a quanto sto leggendo.
Io in Force and Destiny la spammo.
Io gliela faccio penare i miei giocatori la spada larga.
Ma allora, se usi solo Force and Destiny va benissimo, perché tanto ce l'hanno tutti. Ma non è questo il punto. Il punto è che poi giustamente la spada laser taglia qualunque cosa, quindi è pericolosa.
E io una cosa che non ho mai capito: perché la spada laser è diventata un'arma antiquata che nessuno usa? Ok che usi blaster, però averci una spada laser di fianco, ok, che ti puoi tagliare le braccia,
te la devi costruire.
Roberto, l'avessi ultimamente mi farebbe molto comodo.
Allora, diciamo che la spada laser c'ha una cosa di base, che essendo che non pesa niente perché non ha una lama, è difficilissima da usare. Sicuramente i ragazzini che si addestrano e non hanno la forza si tagliano qualche arto, però qualcuno, cioè, usarla anche solo tipo il coltello di porcellana, quello che usi a casa per tagliare meglio le cose, te la porti dietro per fare i buchi nei muri.
E comunque il primo ordine è stato abbastanza intelligente da dire: qualcuno nella galassia avrà ancora le spade laser perché ce le ha Kylo Ren, noi addestriamo gli Stormtrooper a usare il bastone
bello
di Cortosis.
Mamma mia,
esatto.
Il bastone di Cortosis è stata una delle cose più belle che hanno tirato in questo film.
E Rogue One prenderà la parte di Age of Rebellion, poi uscirà quello su Han Solo, che evidentemente sarà Age of the Empire,
e quello di Boba Fett,
film, e poi quello di Boba Fett, che sarà di nuovo più o meno sull'idea di Age of the Empire. Gli altri
sono molto
film,
curioso, è più sperimentazione questa.
Sì.
Chissà, chi vi immaginate voi come attore di Han Solo da giovane?
Sono ancora troppi anni per sapere chi lo farà.
Io però quello di Super Jensen Ackles. No,
ad ogni modo, in episodio 7 si è visto un Botan per la prima volta.
Teen.
E immagino ne vedremo parecchi in Rogue One. Perché
cosa?
A quanto mi ricordo i Botan erano
Non sai quanti Botan sono morti per portarci.
Esatto.
In teoria sì. Dovrebbero esserci dei Botan per la prima volta sullo schermo, perché in realtà non ci sono mai
episodio
stati.
7 se ne è visto uno,
Sì? Non neanche notato.
Sì. Uno solo, ma per una frazione di
secondo. Ma nella scena della cantina?
Nella scena, no, praticamente dell'ensemble dei generali della ribellione. C'era
okay.
Anche l'ammiraglio Akbar.
Sì, no,
in quella scena in cui si intravede l'ammiraglio Akbar, non diciamo menzionato, ma solo menzionato nei crediti finali, si vede anche un Botan.
Me lo sono perso il Botan.
Lo sono perso anch'io. Anche perché un sacco di Botan sono morti per portare
esatto.
Queste informazioni.
Una volta li ho mandati a prendere un toast.
Sono morti tutti.
E quindi sì, ecco, i film si alterneranno con questa cosa epica della trilogia vera e propria e le sperimentazioni degli altri film.
E maledetti, mortacci loro, tra 3 anni, 2 anni il prossimo.
Due anni.
Io lo voglio domani.
Vabbè, ma ormai siamo abituati, no?
No.
No.
C'è anche no, l'ultimo che ho aspettato così tanto era l'Hobbit, che faceva schifo, quindi...
C'è anche da dire che questo finisce proprio con il voglio vedere altre 2 ore di questa roba!
Sì, sì, questo è vero.
Ma anche altre 2 ore con la stessa scena finale. Col coso che gira, la ripresa quella bellissima che gira.
Che gironzola, non è male.
Per 2 ore.
Una bella villa lì, non è brutta.
Mi sarebbe andato benissimo. 2 ore così, che girava senza che nessuno diceva niente.
Ci faranno penare un po'.
Io tra l'altro ho notato una cosa, volevo sapere se l'ho notata solo io, che quando prima dicevo per fortuna che non hanno messo le cose politiche in questo episodio, non solo non hanno messo le cose politiche, hanno ben messo in chiaro qual è la loro posizione sulle cose politiche della vecchia trilogia.
Sono merda.
E cioè,
quale politiche? Tutto quale vecchia trilogia?
I prequel.
Ok.
E cioè... L'unica scena che vediamo, l'unica scena che vediamo di Coruscant e della Repubblica è appena prima che venga fatta esplodere dalla
Star Killer. Non viene fatta saltare Coruscant.
Come no?
No, è stato fatto saltare un altro sistema che è quello dove è la ribellione. C'è scritto nel testo iniziale dove sta la...
Quella è la Repubblica, non è la ribellione.
Scusa. La Repubblica non è a Coruscant.
Ecco,
poi vi darò conferma davanti a no, a quanto pare non è saltato a Coruscant.
Ah, c'è ancora... Ma, e di fatti, c'è ancora Jar Jar Binks,
e di fatti, aspetta, quelle piccole esplosioni che si vedono, oltre all'esplosione grossa, c'è molte non sono pianeti, ma è la flotta della Repubblica, quel poco che ne è rimasto.
E comunque nel crawl iniziale non dice che è in un altro sistema.
No, però c'è una cosa che è canon, se non mi ricordo se è nel fumetto quello nuovo che è uscito, che dice che la Repubblica sta su un altro pianeta e quindi molto probabilmente non è Coruscant quella che sta.
Però viene detto esplicitamente spariamo
alla base della Repubblica.
Vabbè, in ogni caso fanno saltare il Senato perché
sì,
anzi della politica.
Esatto, ci piacciono le battaglie con le spade.
L'esplosione.
Anche esatto. Lì, ecco, una cosa devo dire, sempre un'altra puntigliosità. Voi l'avete vissuta nello stesso modo l'esplosione di Alderaan rispetto all'esplosione di tutte quelle? A me sembrava molto meno epica.
No, esattamente.
Forse perché, come dicevano, la differenza sta nel fatto che lì stanno con Leia e gli dicono vedi il tuo pianeta, lo guardi che bello, se tu non mi dici dov'è, ciao, boom.
Ciao, boom.
Certo. Qua invece...
È una logica completamente diversa. La vecchia esplosione lavorava sull'aspetto emotivo della scena, lavorando, come dire, sugli esseri umani. La nuova esplosione è... un numero meraviglioso di computer grafica, ma è un numero meraviglioso di computer grafica. Tu vedi soltanto un fantastico fuoco d'artificio, molto ben realizzato, però in fondo ti frega solo fino a un certo punto.
E a proposito della
tranne Claudio che ha visto che è saltato Jar Jar.
Beh no, l'avessi visto sì che c'era gioia, perché lì l'aspetto emotivo è ripagato.
Si sentiva tipo Misa morto!
Caspita, allora...
I giudizi si sarebbero spostati sul 70% esatto. Positivo e 30%. Sì.
Anche su Reddit.
E a proposito di computer grafica, a questo punto io andrei su... Il grosso problema del leader Snook.
Snorky.
Caspita, sì, il leader supremo.
Allora, il leader supremo,
che nome buffo.
Il leader supremo, se l'avessero chiamato solo il leader supremo come l'imperatore, per cui è completamente impersonale, andava benissimo. Non te lo facevano vedere se non di sfuggita e dicevano solo l'imperatore, il leader supremo o come diavolo lo vogliamo chiamare. Il problema è che gli hanno dato un nome che è Snook.
Esatto.
E che sembra la scaccolamento in inglese.
Sì.
E l'altro problema è che in un
non
film,
è il capo degli orchi di
in un film in cui è fatto tutto come voleva essere fatto per riprendere l'estetica vecchia, quindi con un sacco di prop e poca computer grafica se non dove era necessario, loro hanno piazzato questo essere gigantesco che sembra disegnato da Guillermo del Toro, infatti sembra il re dei goblin dello Hobbit, con sotto Andy Serkis che per quanto sia stato bravo a fare Gollum...
Ma poi cazzo, ma lo fate recitare una volta con la sua faccia, quel poveraccio?
Una volta l'ha fatto, credo, in Inkheart.
Che forse è bravissimo, tra l'altro.
Sì, cioè, basta, bravissimo. Poverino. C'ha ancora la faccia, fateglielo usare.
Perché non usare un prop anche per quello?
Qualcuno dice che si tratta di Darth Plagueis il saggio. Io non lo so, non mi sembra un Moon, onestamente.
Allora, le teorie sono combattute.
Aspetta, perché
tra quello che dici tu e un clone di Palpatine.
Se anche ci ho pensato
perché c'è la faccia un po' sfigurata.
Se fosse il clone di Palpatine, anche quello lo riprendono dall'universo.
Però, appunto, ma qualsiasi sia la spiegazione, che può essere bella, brutta, quello che è, hai perfettamente ragione nel dire che sembra preso dalla trilogia Pacco, tagliato e incollato.
perché quel tipo di effetti lì, con quella grana un po' bagnaticcia luminosa,
si gira, si vede la differenza con...
che però è interessante, perché è uno dei pochi punti in cui buon JJ ha dovuto inventare qualcosa, si diceva prima del riciclo.
Ma lascialo, non gli fa inventare niente,
esatto, beh, cioè lui ha rielaborato la nostalgia, ma quando ha dovuto inventare qualche cosa iconograficamente, ma
forse allora è più innovativo Kylo Ren.
Sì,
però per i ragazzini quello è anche un rimando a Voldemort,
però,
secondo me.
No, però Kylo Ren, come dire, iconograficamente è un personaggio che tendenzialmente è figlio del preesistente, perché nero col casco, ok, cambi delle cose, ma come guardi, ero fatto restare
ma quello è voluto perché lui è un fanboy del nonno.
No, ho capito, però come
e
dire,
se guardi il leader supremo Snoke è Palpatine emaciato e
senza,
con una cicatrice in testa col cappuccio giù.
Sì, però in una specie di grande grotta dove lui può
quella però è un ologramma
grandi. Sì, però è tutta quella roba lì che convince meno, forse. Ma perché, non lo so, perché siamo figli, però bisogna essere dei grandi narratori in verità.
Parliamo del parallelismo con i nazisti.
Quello è
evolutissimo, soprattutto il tizio generale.
No, quello è voluto e facile, come diceva il vecchio sceneggiatore di Indiana Jones. Ma chi non vorrebbe il nazista come antagonista del tuo eroe? Nessuno tiene i nazisti, no, è vero. Per cui tu li metti in scena una certa iconografia, tipo la Riefenstahl, e automaticamente hai detto al pubblico: questi sono cattivi.
Questi sono cattivi.
E tendenzialmente nessuno ci crede che non siano i cattivi, tranne qualche nostalgico che però di solito non si fa notare in sala.
Però, Aldo, invece l'utilizzo della colonna sonora, che ho visto che molte critiche sono arrivate anche da quel punto di vista.
Ma sì, a me paiono, mi sembra un po' impietoso per la critica. Indubbiamente è una colonna sonora meno importante di quella originale, nel
non
senso...
Non lo so,
dimmi.
La stand-alone, Claudio, Aldo.
No, la stand-alone no.
Io l'ho comprata oggi. E l'ho ascoltata tutto il giorno. Secondo me la colonna sonora è stupenda. Ci sono dei pezzi che sono veramente fantastici. Ma riguardando proprio i vecchi film recentemente, mi sono reso conto che nei vecchi film era molto più oppressiva, nel senso anche di invadente, nel senso buono. Cioè te la sbattevano giù in gola la colonna sonora. Qua invece
era Guerre Stellari, era così.
E mi piaceva tantissimo. Questa invece l'ho notata di meno ascoltandola
di
durante il film, perché
è più da BGM praticamente,
esatto, però ascoltandola da sola oggi ci sono un paio di tracce che ho ascoltato già 15
un
volte,
un paio di tracce, sì, tipo la traccia finale,
la finale e anche il tema di Rey,
però dipende,
e quella di Sol
lì
e Leia.
Secondo me è proprio un problema di scelta, nel senso che l'originale Guerre Stellari costruiva delle scene sulla musica,
non c'è un secondo senza musica,
però proprio le costruire, nel senso che gli stacchi sono a tempo e tutta una serie di cose che allora chiamano una presenza importante della musica. In questo caso invece si è scelto di utilizzare gran parte della musica più come contorno.
Non c'è un secondo senza musica, eppure io non ti saprei dire nemmeno
quando
un pezzettino di traccia se non all'inizio,
esatto.
Fine, basta, non ho sentito nessun'altra musica nel film.
Ma
a me poteva
nuovo,
non esserci, sì.
Ah sì, esattamente.
Poteva non essere.
Io in questo ho sentito questa e ho sentito quella che poi parte, quell'attacco simil marcia imperiale, che è nell'ultima e in parte in quella di Anne e Leia quando parlano.
Non ho sentito neanche
coso,
quella.
Che quella, perché martella un po', però per tutto il resto, se non ascoltavo oggi, avrei detto, vabbè, questa esce bella, bellissima, ma c'era nel film.
Sì, però boh, non so se vale la pena, perché sai, poi il problema è che dipende che critica viene fatta. Perché il punto è che mi pare, poi francamente magari lo rivedrò senza le guardie armate che mi mettono sempre un attimo in soggezione, però mi pare che si è scelto di usare la musica in un certo modo, lo si è fatto in modo coerente, la qualità della musica è comunque altissima, stiamo parlando di un grande, dopodiché il problema è se scelta questa strada poi sei incoerente oppure la porti avanti in modo grossolano. Ma in fondo non mi sembra che sia stato fatto un brutto lavoro. Certo,
no, no.
Se sei affezionato ai momenti dove c'è la marcia imperiale con queste, allora però
poi chiaro, bisogna anche fare una distinzione che secondo me è valida, che è quella: è la prima volta che l'abbiamo visto.
Sì.
Io non so quando ho visto per la prima volta Star Wars se mi ricordavo esattamente così tutta la colonna sonora. Magari la quinta volta che rivedo questo, la decima volta sento solo quella e dico che figata.
Esatto, una seconda, una terza visione sicuramente saranno...
Io ero attento ai particolari, ai dettagli, notavo poco la
Io ero attento a contare i lens flare, ne ho contati solo 6.
Solo? Però uno... Visto che li hai contati, cosa hai pensato al primo dopo 6 secondi di film?
In realtà gli ho dato ancora il beneficio
del dubbio. Hai detto l'ha fatta apposta, ok.
E ho fatto bene perché 6 su tutto un film per J.J. Abrams.
No, vabbè, poi su Star Wars tra spade laser e effetti così
infatti,
ci stanno.
C'è l'imbarazzo della scelta, con le proiezioni olografiche e comunque dei pianeti è un gol.
È una mia impressione o la spada di Kylo Ren è un po' più arrogante della normale spada laser? Che c'è
perché
tipo tutti
non
fulminati.
È stabile. Esistono nell'universo di Star Wars delle spade non stabili.
È tamarrissima.
È abbastanza tamarra.
E a proposito della spada di Kylo Ren...
I maledetti hater...
La guardia non viene usata come guardia, per cui è giusto che sia così. Viene usata solo per pugnalarti mentre siamo in combattimento.
Anche perché,
va bene.
Come faceva notare un sacco di gente, dice un sacco di combattimenti sono le due spade che si scontrano e uno che inizia a spingere contro l'altro per tipo 5 minuti. E lì è perfetta, la giri, gli infili nella spalla,
esatto.
Hai vinto.
Sono duelli ignoranti, sono sì, partiti brutti
sono,
praticamente.
Sono i duelli più... con la spada medievale
sono i duelli ignoranti, non che Yoda saltella e gira.
Sì,
tranne quelli di
io non perdonerò mai le rotelle di Yoda, mai. Non le perdonerò mai perché per fare una cosa fighissima bastava solo fare Yoda che si concentrava e usava la spada laser con la forza, bastava quello, e invece no, saltelli e piroette.
Sì, però perché
ma sarebbe stato figo Yoda che usava la spada laser
però
con la forza.
Quella era la fase, ma comunque anche usata solo la spada laser con la forza. Il punto è che in realtà se guardi la prima trilogia, nel momento in cui si scontrano i maestri Jedi è uno scontro di volontà prima di tutto.
Come
la
diceva Claudio, lo scontro tra samurai.
Esatto, in quello c'è Kurosawa, cioè prima ancora dell'affondo si capisce chi vince nel vero duello fra samurai, perché uno dei due ha vinto sul piano mentale.
Se parliamo di vedere Obi-Wan.
Vabbè, certo.
Perché già
anche
Luke,
vedere Luke la prima volta.
Luke contro Vader già è tutta un'altra cosa.
Il primo combattimento cosa. Però siamo ancora lì. Quando Luke, tu sai che sta andando lì, sei a metà film e dici ok, adesso prendi gli schiaffi. Per forza.
Infatti.
E difatti prende un fracco di schiaffi. Nell'ultimo invece non c'è più questa cosa perché sono entrambi incazzosi.
Però sì.
Molto belli i combattimenti, molto belli i paesaggi. Anche mi sono piaciuti tanto quando lei è dentro lo Star Destroyer che smonta i pezzi, mi sono un po' emozionato.
Ti sei emozionato perché smonta i pezzi?
Sì. Che ciò cioè giustifica perché sa pilotare benissimo il Millennium Falcon. Maledetti hater, perché lei ha smontato pezzi per tutta la vita.
No, ho letto
smonta pezzi, guida il Millennium Falcon ed è pure un...
No, c'è un sacco di gente che si lamenta. Lei sale sul Millennium Falcon, non l'ha mai visto e già lo guida, sa dove sono i pezzi. E ci credo.
Ho ascoltato oggi un podcast di due tizi americani fissati coi fumetti Marvel, che quindi sanno tutto dei fumetti di Star Wars, e si erano appena visti il film, che erano andati a informarsi proprio su questo dettaglio, perché gente si era lamentata, è impossibile che lei sappia guidare. E... poi non ho controllato ovviamente perché l'ho sentito dopo aver visto il film, però dicono che sullo sfondo della sua casetta del cazzo, costruita con i resti della AT-AT, sullo sfondo vedi quello che potrebbe essere un simulatore di volo e che quindi lei sappia pilotare perché ha recuperato pezzi dallo Star Destroyer costruendosi il simulatore di volo e imparando a pilotare lì.
Chiaro.
Guerra stellare, no?
Ma poi anche perché
una vetta volante,
è giusto, ma a me mi sarebbe bastata la spiegazione che ha smontato pezzi per 15 anni, a sa me, come funziona una nave.
A me bastava la giustificazione, lei usa la forza per pilotare. Punto,
ma lì
andava benissimo.
Perché...
come Luke, che è il pilota bravissimo che riesce a mandare solo perché usa la forza.
Molte teorie, qua voglio sapere il vostro parere, danno due punti in cui la forza si risveglia, per tornare nel film, nel titolo. Uno, dicono, è quando trova la spada laser, che quello lì inizia il flashback. E l'altro invece, che secondo me, no, io prediligo il primo, ma secondo me il secondo è quando Kylo le forza la mente. E difatti è da lì che poi lei inizia a usare veramente la forza. Secondo voi?
Non mi ricordo quando è che Snook dice a Kylo
però
si
risveglia,
c'è stato un risveglio nella forza.
Dopo, appena dopo quella scena.
Dopo che gli succhia la mente lì? O dopo la spada laser?
No, dopo che gli succhia il cervello.
E allora quella direi.
Comunque sì. Prima no, prima secondo me lei non sa assolutamente una mazza. che poi abbia la forza e quindi riesca a farlo.
Lei è una forza.
Anche perché Anakin da bambino... Scusate. Scusate. Però fanno parte del canon, bisogna dirlo.
Assolutamente.
Anakin da bambino guida benissimo, eccetera, e non è sicuramente perché è un bambino bravo a guidare, ma è perché usa la forza, inconsciamente.
Un maledetto moccioso orrendo.
Ma sai che io preferisco molto di più il moccioso del primo che il moccioso degli altri due?
Certo.
In particolare del 2.
Nel 2, ti giuro, a schiaffi la mattina sera. Mamma mia, quanti schiaffi hai dovuto prendere.
Con quella scena della mela ha vinto il top degli schiaffi.
Mamma mia. Quella della mela e poi anche le frignacce che si fa. Sei uno dei Jedi più potenti della storia e fai le frignacce.
E comunque ricordiamo che Anakin Skywalker diventa Darth Vader a causa di Yoda.
Sì.
Che dice, sì sì, se tu ci pensi, lui... Gli dicono, no, non puoi diventare Jedi. E Qui-Gon Jinn dice, non me ne frega un cazzo, lo addestro lo stesso. E Obi-Wan dice, no, adesso è morto, lo addestro io lo stesso. E fino a lì dici, potrebbe essere colpa sua. Ma in realtà, lui inizia a diventare Darth Vader quando gli uccidono la madre. Ora, sei il consiglio Jedi, hai sotto mano il più forte utilizzatore della forza che ti sia mai capitato di vedere. Potrebbe o potrebbe non esserlo, ma non sei sicuro essere quello della profezia. Sai che è... un filo
instabile
sul filo del rasoio e che la paura e l'odio portano al lato oscuro. La vuoi portare via la madre che vive da schiava sul
ma non c'è bisogno che le dai una villa sul lago di dov'è che è
una stanza
sul lago di Como, dagli una stanza nei bassi fondi di Coruscant, le va bene uguale, almeno non l'ammazzano i sapipodi.
E invece no, la lasciamo morire dai sapipodi e poi lui impazzisce e quindi è colpa di Yoda.
Vero, concordo assolutamente.
Perché Yoda in realtà è uno sito oscuro. Sto
quello è Jar Jar.
E anche Qui-Gon Jinn.
Qui-Gon Jinn era uno di quelli più liberali.
Yoda incontrava sul lato oscuro. Molto bella. Non so se avete visto.
No.
Ok, cartone ve lo siete perso.
Non, cioè, l'ho visto a tratti.
A tratti.
C'è una cosa che volevo dire e mi sono dimenticato, quindi...
Io in realtà non voglio dire nient'altro, nel senso che tutto quello che volevo dire l'ho detto.
Ah, io volevo dire questo. Avete notato che la spada che trova lei è quella di Anakin?
Sì, che ha finito in un gigante gassoso, quindi non si capisce
bene come cazzo. No, è caduta da Cloud City.
Che è un gigante gassoso.
Sì, ok, ma lì qualcuno l'avrà trovata.
Sì, vacci nel nucleo di un gigante gassoso.
Ma magari
nei flashback però si vede Cloud City.
Non essere troppo scientifica, questo è fantascientifica.
E poi ricordiamo sempre che poteva passare un'astronave lì sotto e gli è caduta nell'astronave.
Esatto, anche perché nel flashback di Rey si vede Cloud City. Hanno fatto il paragone frame con i corridoi, con l'architettura e hanno visto che c'è la scena.
Parallelismo con la vita reale. Giove ha un nucleo di idrogeno liquido metallico per le atmosfere che ci sono.
Allora, ti dico solo, nelle astronavi stanno attaccati ai sedili e non vanno in giro. Basta quello. Ci sono i suoni nello spazio.
E ti dirò di più, ci sono interi pianeti con un solo tipo di bioma, con un solo tipo di...
E ci vivono benissimo dentro.
Esatto.
Assolutamente.
Ot è tutto ghiaccio, Jakku è tutto in deserto, Endor è tutta
ecco una cosa che volevo chiedere a voi
veramente, ma poi, tutti i pianeti desertici uguali.
Vabbè, lì sono deserti.
Paolo, due strafighi come Han Solo e Leila fanno un brufoloso come Kylo Ren, per cui non...
ecco che mi è tornata in mente la cosa gigante. Ma vogliamo dire quel poveraccio di Luke, poverino, che io ho rivisto via il film in cui Yoda muore e gli dice, mi raccomando, a destra ci saranno persone che a destra le fai continuare la cosa Jedi. Lui lo fa,
ed è sempre colpa di Yoda.
Esatto. Lui lo fa e fa cosa casino. Fa? La prima cosa che fa è un casino terribile. Difatti io la mi immagino veramente che lui abbia detto probabilmente vero. Vabbè, allora me ne vado.
Esatto.
Perché qua...
Vado al mare.
Cioè, cazzo.
Volo a casa.
Mi metto a destra, che si chiama, me li sterminano tutti. Nascono i cavalieri di Ren. Nasce... No, me ne vado, basta.
Non faccio danni, meglio che la forza muore.
Poi si è girato e ha detto, grazie Yoda. Grazie.
Che era ancora lì come spirito a fargli...
ancora che vi fidate di me dopo 3.000 anni. Coglioni.
Che cose belle.
Va bene,
scusate,
abbiamo altre cose da dire.
Un altro personaggio, non abbiamo parlato.
BB-8.
BB-8
per me è non è male.
Ma dice Nanni Cobretti, il robot che parla come la pedaliera di Steve Vai.
A me, io mi aspettavo un po' una cazzatina, invece mi è piaciuto.
Allora,
molto.
I due personaggi più espressivi di tutto il film sono Chewbacca e BB-8.
Esatto.
A Chewbacca hanno dato un'espressività che non ha mai avuto negli altri film.
Che
e
carino.
Fa delle facce fantastiche, soprattutto quando fa le spallucce, tipo, sì, cosa ci vuoi fare? E BB-8, quando si mette a guardare le cose, poi si rigira, poi si riguarda, poi si rigira, poi si riguarda,
quando fa il thumbs up con l'accendino. Anche lì è stato un capolavoro.
Bellissimo.
Ah, e un'altra cosa è, quanto sono potenti le balestre? Perché noi quando giochiamo a Fumble non ci hai fatto trovare le balestre che fanno saltare in aria la gente?
Perché so quello quanto sono potenti le balestre Wookiee.
C'è vero.
E lì anche c'è un sacco di gente che si lamenta dicendo, ma alla fine come fa a combattere lei con uno super addestrato e a scambiarsi colpi? Quello ha appena preso un colpo di una balestra che faceva saltare in aria gli Stormtrooper, sparava sugli Stormtrooper con l'armatura e li one-shottava.
Ne faceva saltare quattro alla volta.
Ogni colpo ne morivano almeno due, quello se la prende nello stomaco
e va avanti.
E va avanti, tirandosi, bella anche la scena quando si tira i cazzotti. Lì secondo me è per il dolore, per il lato scuro.
Sì, non te lo dicono però.
No, però secondo me sì.
Abbiamo parlato veramente di tutto e di più, oltre a episodio 6.
Se poi vi interesserà, io e Claudio abbiamo fatto dei calcoli di quale sia la scheda di Kylo Ren e quanti punti force rating abbia. Ma quello solo
ma solo se volete approfondire su Fumble GDR.
Su Fumble GDR potete approfondire.
GDR trovate tutto, se no...
ne parleremo.
Direi che abbiamo concluso.
Che abbiamo concluso.
Quindi, no, solo per sapere cosa vi aspettate dal prossimo?
Ma che ne so, boh. Cioè, che continui.
Figo.
Ma, allora, la mia posizione puramente personale è che questo è un film ben fatto e presumibilmente quello che seguirà sarà altrettanto ben fatto. Poi, personalmente, preferisco un cinema che rischia un po' di più, che mette me spettatore un po' più in difficoltà e dunque presenta un universo più complesso e che in qualche modo provi
a osare
a dire qualcosa che non sia già stato detto. Poi sono gusti, perché chiaro, ognuno va al cinema a vedere quel che gli piace. Io preferisco delle robe che esco e dico, eh sì, cavolo, così si fa.
Come ho fatto io?
Io sono d'accordo con Aldo. Sì, mi aspetto molto dall'otto, un po' di novità, ma molta novità.
Ma te l'aspetti o la vorresti?
Me l'aspetto entrambe le cose, la vorrei ma me l'aspetto anche, perché non ha senso riproporre un ricicciamento di cose già viste un'altra volta. Ha senso adesso,
io spero in delle cose nuove, però
con le strizzatine.
No, neanche le strizzatine, non sono quello il coso, è che quello che mi ha dato questo film, a prescindere da strizzatine, trama riciclata o tutto quello che volete,
buchi che ci possono essere,
non mi interessa. Quello che mi ha trasmesso era che questo era Guerre Stellari
episodio 1,
a differenza di episodio 1, 2 e 3. Poi che nel prossimo vogliano provare qualcosa di nuovo o andare sul già visto, la cosa importante secondo me è che rimanga questa sensazione che ho guardato del Guerre Stellari e non una roba nello spazio con
sì,
la
anch'io,
magia.
Anch'io voglio esattamente così. Tu, Omar, ci farei sapere.
Sì,
esatto.
Io vi farò sapere. No, comunque, io tra l'altro devo dire la verità, sono cresciuto a Guerre Stellari, perché mi ricordo che prima volta che è uscito nel 77 sono stato in sala a vederlo, allora si poteva ancora fare, non come adesso. Ero stato dentro a vederlo per ben 4 volte di seguito.
La bestia.
Quando si poteva.
Sei il
quando
nostro
si
eroe.
Poteva, sì. Quando si, perché adesso non so se si può fare ancora.
No, il massimo delle persone che conosco è, sono riusciti a stare due screening di fila.
Due basta. Giri, diciamo.
Poi li hanno cacciati le maschere, sì.
No, però devo dire la verità, secondo me io Star Wars l'ho sempre visto, ma adesso dirò magari una corbelleria, però tutte e due le attuali trilogie, per cui la prequel e la classica, l'ho sempre viste come evasione allo stato puro. Senza troppa implicazione, cioè nel senso, se voglio vedere, io parlo da appassionato di fantascienza seria, che mi fa pensare, che mi fa ragionare, che se volete anche in un certo senso mi fa discutere, non guardo Guerre Stellari, sicuramente.
Ma questo perché è fantasy,
non è un fantascienza.
È una fantascienza fantasy.
È un fantasy con ambientazione spaziale.
Però se io la, ti ho detto, no, su questo sono d'accordo Roberto, però ti ho detto, se io la prendo nel, in una eccezione, come dirti, da generica, ti ho detto, per me, io lo vedo
no,
come...
No, chiaro, chiaro, ma sono proprio, sì, sì. Sì, è più simile al Signore degli Anelli Star Wars che...
cioè è il classico, vi faccio un esempio, soprattutto a me quello che l'episodio di tutti e sei che sono usciti adesso, ovviamente il settimo non mi pronuncio ancora, quello che mi rivedo sempre ogni tanto, me lo metto su e me lo rivedo fino allo sfinimento, e L'Impero colpisce ancora, ed è un film che è il classico film dove quando voglio passare due ore tranquille, spensierate eccetera, e per me è quello il film. È ovvio che, come vi ripeto, e se volete mi riaggancio in quello che a prima ha detto Aldo, non è la fantascienza da ragionarci sopra, non è l'Interstellar, no, no. Non è
ma
2001.
Penso che non voglia neanche esserlo.
No, ma può creare guerre di religioni molto più
enormi, sì.
Esatto, no,
sì, ma vuoi mettere la differenza tra la puntata di Star Trek dove c'è il computer che simula le guerre e decide quante persone disintegrare al giorno rispetto a il bene contro il male, dove c'è il principe che non sa di essere un principe e si scopre con i poteri magici, cioè sono proprio due cose completamente diverse.
Roberto, consiglio a tutti di andare a vedere la spiegazione in veramente 25 righe che ha fatto Paolo, cos'è Dio praticamente, l'account
sì.
Dio
sì, sì,
sulla,
sì.
Praticamente che cos'è Star Trek e cos'è Star Wars, secondo me è la miglior definizione che abbia visto negli ultimi 20 anni, secondo me quella.
Non la conosco, poi andrò a vedere.
Bisognerà andare a vedere.
Metteremo nelle note.
Metteremo nelle note, bravissimi. No, ma che in effetti ha fatto una disamina dove praticamente... diciamo che il compendio, se io devo spiegare a qualcuno la differenza fra Star Trek e Star Wars... è l'articolo...
useresti quella.
Esatto, l'articolo campione, come dire, è quello. Per cui...
ormai
ho dato anche di
puntata.
Abitudini sessuali nelle due saghe.
Esatto.
Va bene.
Va bene.
Abbiamo parlato di tutto.
Di più.
Andate a vedere episodio 7 se non l'avete ancora fatto. E non vi abbiamo dato lo spoilerone.
Non alla siamo fine. Riusciti a non dare lo spoilerone.
L'abbiamo accennato. Esatto. Probabilmente avete capito, ma finché non lo vedrete vi resterà il dubbio.
Ma quando lo vedrete quella carezza sarà bellissima.
E... che altro dire? Dietro ai microfoni Claudio Serena, a Aldo Fresia, Roberto De Luca, Paolo Bianchi e Omar Serafini, li ho detti tutti io così non facciamo
fatto bene,
buchi e danni.
Figure di cacca.
Associatevi a QWERTY.
Se avete domande sulle teorie scrivete a QWERTYcast.
Sì,
Twitter me lo dimentico sempre, perché l'altra volta ho detto una cazzoneria durante Fumble. QWERTY.Fumble.
Scrivete a QWERTYcast, scrivete a FantasciCast e scrivete a Fumble GDR se avete domande sul GDR di
sul GDR, esatto.
O su Kylo Ren quanti punti forza abbia.
4.
Andate su QWERTY.it e associatevi andando su QWERTY.it/associati, costa 20 euro l'anno, oppure potete donarci quello che volete con il pulsante di PayPal, oppure potete fare il Patreon dei poveri e donarci 3 euro ogni 2 mesi. Detto questo, andate su iTunes e lasciate delle recensioni e delle votazioni 5 stelle.
Prossime podcast in uscita?
Fumble, Ricciotto e Fantascientificast. Prossimi podcast in uscita, di nuovi podcast.
No,
le prossime
trasmissioni.
Le prossime trasmissioni saranno lo speciale di post Natale di Fumble.
Che
sì.
Che è speciale post Natale.
Che però ha senso fino a un certo punto dirlo in un podcast che ha un ascolto asincrono, per cui magari qualcuno ci ascolta a gennaio, quando ha già visto.
Ma si andrà a recuperare lo speciale,
recuperare lo speciale di Natale.
Le puntate, va bene.
Direi
basta.
Che è tutto.
Grazie sì. A tutti.
Al prossimo crossover speciale.
Esatto.
Che la forza sia con voi.
Ciao.
Ciao.